possibilità che mi ha dato di far emergere in luce un quartiere talvolta così dimenticato da tutti. Ecco, la dottoressa Boldrini, qui presente, è presidente della Camera dal 16 marzo 2013. Noi conosciamo la sua particolare attenzione per i problemi sociali, per il suo servizio che ha svolto per l'ONU a favore dei rifugiati e delle classi svantaggiate. Siamo anche a conoscenza del fatto che il settimanale Famiglia Cristiana, nel suo numero 1 del 2010, l'ha indicata quale italiana dell'anno 2009, è vero o mi sbaglio? In ragione del costante impegno svolto con l'umanità ed equilibrio a favore dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo, della dignità e fermezza mostrante nel condannare respingenti degli immigrati del Mediterraneo effettuati nell'estate del 2009. Siamo contenti, contentissimi, per l'attenzione che lei oggi sta riversando sul nostro amato quartiere di San Cristoforo. La sua, credo, sia una scelta di campo nel ripartire proprio dalle periferie delle nostre città, così come mi permetto le chiama anche, soprattutto, Papa Francesco. Queste periferie esistenziali talvolta così dimenticate, sia dalle autorità religiose come anche civili. San Cristoforo è spesso conosciuta per la delinquenza, per il degrado sociale, per l'abbandono scolastico, per l'alfabetizzazione, per lo spaccio di droga, per gli scippi, eccetera. Ma oggi io non sono qui per parlare di questi soliti problemi, ma per presentarle ciò che con le nostre piccole forze tentiamo di fare in questo quartiere così difficile e così dimenticato dalle istituzioni. Ecco, il quartiere intanto prende il nome della parrocchia. Ecco, la nostra parrocchia gioca un ruolo centrale perché si trova proprio al centro del quartiere. Già il nome stesso del quartiere San Cristoforo deriva dal nome della parrocchia San Cristoforo, che paradossalmente, noi pensiamo a San Cristoforo, pensiamo alla delinquenza, invece il nome significa portatore di Cristo. E io posso dire che i frutti nel nostro quartiere sono veramente tanti. Io posso ringraziare il Signore. Ecco, avete visto, abbiamo reso tangibili questi frutti. Il corso di violino, con la Fondazione La Città Invisibile, con la signora Femminazzo e i suoi collaboratori che hanno realizzato questa scuola partendo da luoghi svantaggiati, Librino, San Cristoforo, poi anche a Biancavilla, a Drama, a Siracusa e Fiati. Ecco, tutti questi ragazzi insieme si riuniscono per formare questa orchestra che stasera era piccola rispetto alle esibizioni che facciamo in altri ambienti. Ma credo che sia un'opportunità veramente importante, perché sono bambini che provengono dal nostro quartiere, anche bambini che provengono dalle strade, che sono cresciuti per le strade del quartiere. Io ho visto come attraverso la musica, attraverso questa disciplina, attraverso lo strumento del violino, questi bambini hanno cambiato non solo l'impostazione del loro tempo, ma anche l'impostazione del modo di muoversi, della loro postura, del loro linguaggio. Ecco, veramente ho visto dei miracoli in tutto questo. Quindi, oltre al corso dei violini, abbiamo il catechismo, che non è classico, ma abbiamo creato una rete capillare per arrivare nelle famiglie, nei genitori dei bambini. Abbiamo nella parrocchia la presenza delle suorine di Madre Teresa di Calcutta, che penso che tutti conosciamo, che vanno veramente nei luoghi tante volte più dimenticati del quartiere di San Cristoforo. C'è anche una catechesi per adulti con incontri sociali e sulla responsabilità civica e di appartenenza a una comunità territoriale. Ci occupiamo della visita agli ammalati, che non è così scontato. Ma in tutto questo contesto veramente di grandi iniziative, di grande collaborazione, anche qui ci sono presenti gli amici del CAPA, con cui c'è una amicizia che ci lega, ma anche di collaborazione con le altre parrocchie territoriali, c'è un grande disagio. Viviamo, la parrocchia vive in un palazzo, inagibile, inagibile, un palazzo dove ogni giorno noi chiediamo aiuto a tutte le istituzioni civili e religiose. Ecco, siamo qui anche per chiedere aiuto, aiuto per questa situazione così difficile. Tanti bambini, tanti giovani, tanti ragazzi, tante famiglie trovano asilo in questa parrocchia, ma in una parrocchia che ha i locali inagibili. Cara dottoressa, la ringraziamo ancora per questa opportunità che ci ha dato, perché potessimo dare voce al nostro quartiere e alla nostra parrocchia. Oggi San Cristoforo chiede, attraverso la sua presenza, visibilità e aiuto. Chiede di incrementare le energie sull'istruzione, sulla presenza dello Stato visibile nei servizi. Grazie.
Adesso interviene anche l'associazione del GAPA, che è stata in questo momento richiamata, Salvatore Lamendola.
Buonasera a tutti, okay, questo è il nostro intervento. L'intervento che mi accingo a tenere non è solo a nome dell'associazione GAPA, ma delle tante persone che vivono nel quartiere di San Cristoforo, voce in vita e spesso silenziose. Speravamo di tenere questo intervento non all'interno di quattro mura, ma fuori, all'esterno, tra le vie degradate, tra gli artigiani, tra i bambini che corrono per le strade, tra stalle abusive di cavalli, tra persone che dopo poche ore cominceranno a spacciare, tra giovani madri che portano tra le braccia il primo figlio e tante responsabilità. Pensiamo che il suono delle parole si dimentica, ma non si dimentica ciò che si conosce con i propri occhi. Cosa abbia impedito alla sicurezza di consentire la visita a noi poco importa. Il nostro non è un rimprovero, ci mancherebbe, ma mi porta a delle conclusioni. Se un presidente della Camera non può camminare per le vie di un quartiere vicino al centro storico di una città siciliana, allora significa che non siamo liberi. Se un presidente della Camera non può vedere le strade e le piazze abbandonate dalle istituzioni e consegnate alla mafia e non può incontrare le donne, gli uomini e tanti ragazzini e ragazzine che vivono in queste strade e piazze, allora quel quartiere non è l'Italia. Se un presidente della Camera non può vedere con i propri occhi il degrado e l'infelicità dei cittadini italiani, allora quel quartiere continuerà a sentirsi abbandonato e accoglierà altre forme di controllo, altre forme di welfare, altre forme di legalità. Una legalità diversa da come la sentono gli altri italiani. Una legalità chiamata mafia. Una legalità che non garantisce diritti ma impone sottomissione. Che offre l'illusione dell'avere per poi privare l'uomo e la donna di tutto ciò che li rende tali. Che decide quanto devi guadagnare al mese, che ti consente di sopravvivere, di mangiare, ma che ti lascia nella condizione di dover sempre chiedere. Una legalità che ti toglie il diritto di voto, che ti toglie il rispetto per te stesso, che fa spacciare bambini a 13 anni invece di mandare a scuola e che fa scolare cavalli dopati accanto a bambini che giocano in una piazza. La nostra volontà era quella di mostrare questa legalità, quel senso dello Stato che la mafia possiede, perché qui nei quartieri i mafiosi passeggiano e non hanno bisogno di scorte e cerimonie. Qui nel quartiere la mafia è stata. La sua mancata vista, come quella delle istituzioni, da ieri fino a oggi, sembra quella di un parente partito tanto tempo fa e che non è mai tornato o non si è mai fatto sentire. L'assenza prolungata delle istituzioni, qui nei quartieri, non ha lasciato più un vuoto. La sua visita non avrebbe cambiato nulla, ma forse quel nulla che avrebbe rappresentato la sua visita avrebbe evidenziato un'assenza, ormai non più sentita. Forse avrebbe rappresentato qualcosa il fatto che un politico percorre le strade di San Cristoforo non per chiedere voti elettorali, ma per vedere le condizioni di vita di tante persone. Peccato che non sia venuta a vedere le facce deluse delle donne del quartiere, che alla notizia del mancato giro tra le loro case e i loro paesaggi quotidiani si sono rifiutate di venire per l'ennesimo pugno nello stomaco incassato, anche da parte di chi rappresenta lo Stato. Quelle donne, quegli uomini, quei bambini e bambine che oggi sarebbero potuti essere qui a testimoniare contro lo Stato in cui versano, non sono qui perché lo Stato non li guarda nemmeno di striscio. L'amministrazione cittadina, passata a destra e a manca, di pari passo con lo Stato, ha palesato nel tempo fino ad oggi la stessa indifferenza, con politiche di falso sviluppo, senza continuità né garanzie di gestione del territorio. A San Cristoforo si investe, ma poi ci si dimentica degli investimenti. Si costruiscono le piazze e poi si lasciano all'abbandono e in mano alle cosche. Si scaraventano montagne di soldi nell'impianto di illuminazione, ma poi non si provvede alla sua manutenzione, come alla manutenzione generale del quartiere. A San Cristoforo manca oggi il lavoro, la dignità, la pulizia dei luoghi. Vi sono bisogni, lo Stato non provvede e ci pensa mamma mafia. La mafia non si combatte aumentando i controlli e la repressione, anche perché ormai San Cristoforo è diventato un carcere a cielo aperto. La mafia si combatte con il lavoro sul versante degli adulti e con l'educazione sul versante dei minori, con la bellezza e la pulizia dei luoghi. Per gli adulti occorre prevedere politiche di rilancio delle fabbriche artigianali locali, creando sistemi di cooperazione senza previsione di enti o organizzazioni inutili, ma favorendo l'incontro tra persone. Per i minori occorre prevedere il rafforzamento dei presidi scolastici, che non possono chiudere nei quartieri. Occorre la destinazione di fondi per svolgere attività pomeridiane o l'attivazione di servizi di volontariato che nelle scuole stesse consentano ai bambini di fare i compiti e di giocare. Garantire una pulizia permanente delle aree gioco, dove attualmente stazionano anche i cavalli. Se l'amministrazione garantirà pulizia e presenza in tali luoghi, noi ci impegniamo a favorire l'organizzazione di attività negli stessi. Non perdonateci la rabbia, perché siamo cresciuti senza la possibilità di scelta. Non dateci la pietà, perché ci fa pena. Non dateci gloria, perché non siamo eroi. Vi daremo noi oggi qualcosa. L'eco delle persone di un quartiere, abbandonato alla mafia come l'intera città, che resiste e vuole vivere. Vi invitiamo stasera tutti quanti alla cena dei siciliani in memoria di Giuseppe Favo, ucciso dalla mafia, proprio nel centro capo in via Cordaia 47, con la visione di un film proprio di Giuseppe Favo. Grazie.
Ci sono intere famiglie catanesi che vivono dentro una macchina, che non per il desiderio di stare più vicini l'uni con gli altri, ma perché hanno perso il lavoro, la banca gli ha tolto la casa e magari l'età non è più competitiva per entrare nel mercato del lavoro, quello rigorosamente sommerso ovviamente. Non sto dicendo che chi vive un disagio è buono per natura e come tale deve essere assistito. Sto solo dicendo che se i territori, attraverso una buona e partecipata politica, si dotassero di un sistema di varie opportunità e giustizia sociale nel quale a tutti è garantito uguale accesso alle risorse, la gente potrebbe ricominciare a scegliere, ad autodeterminarsi, a vivere e non a sopravvivere. Sentiamo dire che la colpa è della crisi, che la colpa è di chi ha amministrato prima di noi, prima ancora e ancora prima. È possibile dare un taglio alle colpe precedenti senza produrne di nuove? I quartieri non sono solo contenitori di disagio, oltre che di voti, sono anche risorsa, forza e determinazione. L'associazionismo territoriale rappresenta la prova tangibile di ciò. Chiediamo solo di non dover ripetere sempre le stesse cose, sempre la stessa filastrocca delle tristi storie, e allo stesso tempo chiediamo di non dover sentire sempre le stesse argomentazioni. Le risorse saranno pure poche, ma si può sempre scegliere su cosa investirle e soprattutto come farlo. Chiediamo dunque impegno e volontà politica per migliorare le cose secondo principi di giustizia, legalità, trasparenza e rispetto per ogni essere umano, qualunque sia la sua provenienza geografica o sociale, e soprattutto che lo si faccia mentre è in guida. Questo non rappresenta l'interesse di pochi, ma l'interesse di tutti, perché laddove vengono negati i diritti di alcuni, arretrano i diritti di tutti. Grazie.
L'ultimo intervento che deve far parte delle associazioni è del Comitato Cittadini Attivi di San Benito, Francesco Grasso.
Buonasera Presidente, buonasera Sindaco, buonasera a tutti voi, grazie. Io ho sentito tutte queste problematiche della città e il mio problema di San Benito mi sembra quasi piccolo, però sono qui per questo. Facciamo parte anche noi di Catania. Siamo cittadini che vivono e lavorano nello storico quartiere di San Benito, che è al centro della città, preoccupati dalle condizioni in cui versa il quartiere e per il futuro incerto che si prospetta dinanzi, abbiamo deciso in maniera del tutto spontanea di riunirci nel Comitato Cittadino Attivi di San Benito. Infatti è nato questo comitato da qualche mese, da poco. Sappiamo che si tratta di un impegno difficile che sfida l'indifferenza e la disillusione, l'idea che nulla possa cambiare, espresso da molti e da molti di tutti noi, ma soprattutto siamo coscienti che stiamo riempendo un vuoto, l'assenza delle amministrazioni locali, passate e presenti, un futuro, un vuoto di partecipazione funzionale alle politiche adottate nel corso del tempo. È dal 59 che questo quartiere spera di essere cambiato. San Benito è una mente di gradimento su tutti i quartieri di Catania, special modo una mente che garantisce le grandi differenze sociali tra i suoi cittadini. Ci sono quartieri extra lusso 5 stelle e a pochi metri rude e pericolanti dove vanno a dormire senza tetto. Un enorme patrimonio immobiliare che non è utilizzato e che è lasciato abbandonato così a intemperie, marcisce da solo e per questo è sottratto a numerose famiglie che oggi hanno bisogno di un alloggio. Parafrasando un sindaco di Roma negli anni 70, Catania in particolare il suo centro storico è una città di case senza gente e di gente senza case. Sarà una banalità, ma l'unica presenza visibile dello Stato si manifesta con l'intervento, in più delle volte, inopportunamente meno scopo dimostrativo delle forze dell'ordine. Noi come comitato non portiamo solo una valigia piena di critiche, abbiamo delle idee che vogliamo confrontare con tutti e con tutti, con la città e il suo comune. La nostra idea è quella di ripopolare innanzitutto il quartiere, farlo vivere con delle persone, nella pluralità fatta di migranti, di prostitute, prostitute, di artigiani e di semplici catanesi, un quartiere aperto alla città, anche se quest'ultimo da sempre è respinto. La nostra idea è di far vivere con il lavoro onesto e tranquillo San Benito, e dare i suoi spazi e le sue strade emanazione diretta delle case. Abbiamo iniziato un percorso difficile che ha l'ambizione di mettere insieme diversi interessi per una progettualità comune e inclusiva con l'obiettivo di creare un quartiere che risponda ai desideri di tutti i cittadini. Ci auguriamo che questa non sia l'ennesima occasione persa dall'amministrazione comunale attuale. Ci aspettiamo che gli amministratori non continuino a ignorare questi processi e questa volontà di cambiamento. Non vogliamo che il comune si trasformi in un comitato di affari, tra virgolette, frequentato di soliti speculazioni di ricchezze, diventino una mera merce di scambio. Si preme a parlare di comune proprio perché l'insieme di cittadini e delle istituzioni che dovrebbero aspirare al bene comune, appunto, collettivo. Eppure oggi, di fronte alla crisi economica e ai vincoli di bilanci europei, l'amministrazione del comune si riduce a pura ragioneria contabile nella ricerca continua delle voci di bilancio da tagliare. Non importa se esse riguardino gli asili nido o la pulizia delle strade, con questa via del comune non si va avanti. Si amministra male, secondo noi, il presente senza pensare al futuro. Da mesi chiediamo come comitato un confronto con il comune e con il sindaco, promesso ma poi non realizzato. Cogliamo questa occasione di ribadire che non abbiamo bisogno di grandi progetti o di spot pubblicitari o della retorica delle periferie che abbiamo sentito in questi anni. Sappiamo che è impossibile ripensare un quartiere senza ripensare la città nel suo complesso. Per questo è necessario un coordinamento fra tutti che crei emotivi di luoghi e di spazi di partecipazione per riappropriarci della città, perché San Benito è di tutti i catanesi. Grazie.
Io sono venuto naturalmente anzitutto con lo scopo di ascoltare, di ascoltare profondamente e naturalmente ho sentito in molti degli interventi un disagio profondo, qualche volta disperazione, molte volte rabbia. E però insieme con questo anche una profonda voglia di cambiamento, di voltare pagina. Anche negli interventi che hanno manifestato in modo più crudo la rabbia e la disperazione, in fondo c'è sempre un filo di luce e di speranza che ci viene così dentro. Io trovo assolutamente opportuno oggi, qui, per rispetto non solo al Presidente della Camera, che ha fatto una cosa molto bella, scegliere lei di venire in uno dei quartieri ad alto disagio della città, ma è stato subito direttamente nella sua intenzione e non ha affatto rinunciato a fare una passeggiata per il quartiere, si è deciso di avere un incontro qui con la comunità in un ambiente importante come quello di una scuola, per ascoltare la voce di coloro i quali su qualunque argomento avevano qualcosa da dire. E non una parata, perché questa, come avete sentito, non è stata una delle solite parate che si fanno talvolta in queste occasioni. E non solo per rispetto nei suoi confronti, ma per rispetto nei confronti delle cose che ho sentito, che sono tutte molto serie, quelle che condivido e quelle che non condivido, avverto l'assoluta necessità di essere particolarmente asciutto e di non fare nessuna promessa, sarebbe la cosa più sgradevole, più inopportuna e più stonata. Ecco, io mi chiedo soltanto di essere valutato sui fatti, su quello che realizzeremo, sulle cose che insieme riusciremo a fare, anche sulla base delle vostre proposte. vostre e delle vostre idee. E fra qualche tempo, Presidente, sarebbe un grande regalo per me, dato che il tempo comunque, di invitarti in questa scuola, magari dopo aver fatto una passeggiata, a vedere anche le questioni che sono brutte e orribili di questo quartiere e di tante altre parti della città, con la speranza che ce ne sia un momento di meno e che magari torni a fiorire qualche pezzo della città, che i gesti di attenzione che erano le bambine, che erano le case riconquistate dai cittadini, che erano un sentimento che io, ricordando questo, trovo ancora molto forte. Qualcuno nel suo intervento ha parlato del castello Ursino e della piazza che c'è di fronte. Qualche anno fa, durante la mia precedente sindacatura, io decisi, nel tentativo di rilancio del castello Ursino, un luogo naturalmente anche per fare cultura, per fare turismo, per ospitare musei, di mettere nella piazza, sai, io sono conosciuto a Catania come sindaco dei fiori, perché qualcuno ha detto che lo suocero era un fiorario, un vivaista, per cui mettevo fiori nella città. Non è questa la ragione, evidentemente. Allora decidi di fare un piccolo parco proprio nella piazza davanti al castello. E quando decidevo di fare questo parco, i tecnici del comune mi dissero che avremmo dovuto recintare la piazza, perché altrimenti le piante che mettevamo poche settimane dopo non avremmo trovato neanche una. Io trovai che questa cosa era una cosa insopportabile, no? Come io faccio una piazza per farla godere ai cittadini che ci devono mettere i ferriati. Ebbene, non abbiamo messo i ferriati, abbiamo messo le piante e non le hanno rubate. Qualche tempo dopo, come purtroppo è avvenuto in qualche altra parte della città, qualche tempo dopo, tornando a vedere e chiedendo che cosa era accaduto, mi hanno detto questa frase, Presidente, te la dico in siciliano come l'hanno detta, non è difficile neanche da tradurre. La frase con la quale non sono state rubate le piante è stata questa: mi trattavo di cristiani e ci hanno dimostrato che siamo cristiani. Cioè un senso di, no, cristiani sta ovviamente per cittadini. Allora io credo che bisogna muoversi su questa strada, visto che però una delle cose più importanti che qui sono state dette riguarda il tema della scuola e quell'impegno che io assumo, e non è una promessa, perché chiedo che sia verificato, è quello che ovviamente il futuro della città si cambia poi soprattutto da lì, puntando sui ragazzi, sui bambini e sulla formazione. Quello è lo strumento di volta. Allora, l'impegno che pubblicamente assumo davanti al Presidente della Camera è che noi metteremo la politica scolastica, come ho fatto già nel passato, al centro della nostra azione. Questo significa innanzitutto una seria politica per la rimessa in sicurezza degli edifici scolastici rispetto al rischio sismico. Sai che questa è una città con un altissimo rischio sismico, abbiamo il dovere in primo luogo di mettere in sicurezza questi edifici e poi insieme con questo lavorare perché ci sia una lotta seria contro la dispersione scolastica. Catania aveva guadagnato degli spazi enormi in questo ambito e li deve riguadagnare. Ogni bambino che viene tolto all'educazione del sistema scolastico è un ragazzo che rischia la devianza, come ovvio ed evidente. L'idea del tempo prolungato, mi rendo conto che le risorse sono poche e purtroppo i tagli delle leggi finanziarie colpendo i comuni finiscono col colpire servizi essenziali, ma priorità significa fare delle scelte. La scelta che noi faremo va esattamente nella direzione del tempo prolungato, del tempo delle attività anche di prescuola e di post scuola e, come abbiamo realizzato nel passato, anche di attività sportive fuori dal periodo dell'anno scolastico, con un'esperienza straordinariamente positiva in questo ambito. Ripeto, non sono promesse, sono impegni sulle quali autorevolmente mi permetto di chiedere a ciascuno di voi di dare suggerimenti, idee e di tenere aperto quel filo di comunicazione e dialogo che è essenziale e chiedo naturalmente che fra qualche tempo verifichiamo lo stato di avanzamento per vedere se agli impegni che abbiamo assunto seguono comportamenti concreti. Io ho la consapevolezza che su questo si gioca il futuro della mia città e intendo impegnarmi con tutte le mie forze, anche subendo critiche e qualche volta anche ingiuste e ingenerose, ma questo è il sale della democrazia. E io sono qui ad ascoltarvi e vi ascolterò sulle vostre proposte sempre. Grazie.
Grazie.
Adesso diamo la parola al Presidente della Camera, Laura Boldrini.
Pomeriggio, io ringrazio il Preside, il suo Costanzo, per questo invito. Ringrazio il Sindaco, Enzo Bianco, che oggi mi ha ricevuto con particolare calore. Ringrazio le associazioni che sono qui presenti, ringrazio gli insegnanti, i giovani, il professor Pastorino, ringrazio, che ha cercato di appunto dare degli importanti contributi a questa visita. Ecco, ho ascoltato come sempre faccio e come sempre faccio 25 anni di lavoro in giro per il mondo. Credo che per cambiare bisogna avere l'umiltà di ascoltare e di fare storia. Nessuno di noi ha la verità in tasca o la ricetta magica. Questo non esiste. E ritengo che se c'è una crisi della politica, è perché la politica pensa di fare da sola, tenendosi lontano dai cittadini. Non funziona. La politica deve essere l'espressione del volere dei cittadini. Deve essere qualcosa che nasce dai cittadini e si realizza attraverso la rappresentanza, il sistema elettivo. Io so che la scuola è la base per la democrazia. La scuola è il fondamento di una società civile. So che gli insegnanti sono delle figure centrali per l'assetto democratico di un paese. Gli insegnanti sono espressione di presidio democratico e di legalità. Io penso che lo Stato debba molto agli insegnanti, tanto più che in questo paese gli insegnanti non hanno quel riconoscimento che meritano in ogni paese democratico. Ecco, io penso che gli insegnanti siano gli eroi del nostro tempo, che rappresentino quell'Italia sana, vera, generosa che c'è ma non si vede. Quell'Italia che deve poter emergere e deve poter avere una sua collocazione forte. Quindi il lavoro che fanno gli insegnanti è un lavoro che noi dobbiamo riconoscere in tutti i sensi. E anche dal punto di vista, voglio dire, economico, perché quello che fanno gli insegnanti deve avere un riconoscimento anche economico. Allora, quando si taglia sulla cultura, quando si taglia sulla ricerca, sull'innovazione, non si ha una visione di medio e lungo termine. Per uscire dalla crisi come si fa? Si taglia sulla cultura, si gioca al ribasso sui diritti. È così che noi pensiamo di uscire dalla crisi? Non ci siamo proprio. Noi possiamo uscire dalla crisi solo investendo sui settori strategici. Quali sono i settori strategici? Se non la cultura, l'innovazione e la ricerca. Sono forse quelli militari i settori strategici? Allora, in questo tempo in cui loro sono in prima linea, lui, il Sindaco Bianco, oggi c'è un compito molto più difficile di qualche anno fa, quando ancora era sindaco. Oggi loro sono in prima linea e sono soli in prima linea, perché la gente sta male, è vero, e va al comune, e il comune che cosa deve dire? L'assessore come fa a dare le risposte se non ha le risorse? Noi dobbiamo essere onesti nel momento in cui facciamo il GEACUS. Il GEACUS ha senso se parte da un dato di onestà. Nel mondo ideale non sarebbe così, oggi è così, e dobbiamo fare i conti con la realtà che abbiamo di fronte. Per indole e per esperienza, io non solo ho visitato i quartieri difficili del nostro paese, ma i quartieri difficili di Kabul, i quartieri difficili di Baghdad, i quartieri difficili, non so, di Khartoum, e tanti altri quartieri difficili. Anzi, io ho lavorato e vissuto nei campi profughi, che sono dei quartieri che, come voglio dire, rappresentano la sopravvivenza del genere umano.
Il non luogo.
Il pericolo comincia sempre da lì, da quei quartieri. Ma io oggi faccio il presidente della Camera. Sarebbe facile, sai dire, cattivi uomini della sicurezza che non mi fanno andare. Adesso vedrai che la benzina. No, altamente irresponsabile da parte mia sarebbe. Io non sono blindata, sono in questa scuola. Io incontro le persone, parlo con loro, ricevo migliaia di lettere di mail, rispondo a ognuna di quelle lettere e di quelle mail. Ma ho il dovere anche di non ignorare quello che mi viene imposto da chi si occupa della sicurezza, perché oggi io rappresento la terza carica dello Stato e c'è una responsabilità di tutti. Non posso più fare ad ogni porta l'indole, devo farlo, certo che sì, e lo faccio, sono qui, ma senza né modificare, ma neanche ignorare le istanze di chi fa il proprio lavoro. Metterei a repentaglio anche loro, e questo non sarebbe giusto. Quindi rimando al mittente ogni tipo di considerazione che mi vede come reticente a stare nei posti più disagiati. Questo non è generoso, non è giusto, e io oggi sto qui e l'ho voluto essere qui. Quindi che posso dire? Posso dire che io faccio la Presidente della Camera e non ho poteri esecutivi, ma io ho una responsabilità, che è quella di avvicinarmi alle persone, perché rappresento un'istituzione, mettermi al servizio delle persone, ascoltarle, prendere atto delle istanze, farle mie e farle tramite con chi di competenza, riuscire poi a seguire quello che mi è stato consegnato dai territori, riportarlo a Roma e rimandarlo nei territori. Ed è quello che faccio da 7 mesi. Ed è quello che faccio da 7 mesi. Chi me lo farebbe fare se no? Di essere ogni fine settimana sui territori. Non fermarmi mai un giorno, perché penso che sia doveroso farlo. Lo dobbiamo al nostro paese, perché il nostro paese ce lo deve fare. Ma guardate, ce la farà quando noi avremo delle istituzioni di cui ci fidiamo, quando noi daremo fiducia a chi ci rappresenta, quando noi ci sentiremo parte di un'intera comunità. E io nel mio piccolo cerco di fare questo sforzo. La cosa che mi dà più soddisfazione è poter accorciare questa distanza. Lo so che cosa vuol dire essere una donna vittima di tratta, perché per anni mi sono occupata. So che cosa vuol dire essere una donna emigrata solo a qui. E per una vita mi sono spesa e continuerò a farlo. Tutto il trascorso della mia vita è con me oggi. Su questo non dovete avere dubbi. Ma io oggi devo, nel rispetto che si deve alle istituzioni, portare avanti questo impegno in quel canale lì, in quel binario lì. Perché altrimenti contribuirei a, come dire, a una maggiore confusione che già c'è. L'obiettivo qual è? È o no rafforzare le istituzioni? E se l'obiettivo è rafforzare le istituzioni, le dobbiamo rispettare e dobbiamo fare in modo che queste istituzioni riescano a, come voglio dire, fare la loro parte nell'ambito costituzionale, così come sono chiamate a farlo, senza scavalcare nessuno e senza sovvertire. Quindi, credo che la politica oggi sia un video. Io da 7 mesi faccio questo lavoro, prima ne facevo un altro, come ho detto. Quando parlo di politica parlo quasi di qualche cosa che ancora non è entrato a far parte del mio DNA. Ma la politica come la vedo io è una politica che forse è un po' ideale, ma credo che ci debba essere quella politica. Noi dobbiamo lavorare sugli ideali, sui principi, sui valori. Se la politica non riacquisisce questo, diventerà qualcosa di estraneo, un corpo estraneo al nostro paese,
non è da, come dire, da persona ingenua credere nei valori, non è da persona ingenua, ma ognuno di noi lo dobbiamo fare. A me chi me l'ha fatto fare di mettermi in gioco? Avevo un lavoro che mi appassionava, che mi portava a fare le cose in cui credevo di più, che mi ha dato sempre tante soddisfazioni e mi hanno chiesto però, vedi, mi hanno chiesto di fare la mia parte. Allora, potevo non farlo, vivevo più tranquilla, però avrei tradito, sarei stata vigliacca. È un sacrificio fare la politica bene, con l'anima, con la testa e esserci e metterci la faccia. È un sacrificio non vedere mai. Voglio dire, non sapevo dove sbattere la testa, non ci avevo un mestiere. È un servizio quando si fa così. Ma allora, se noi abbiamo la sfiducia nella politica, facciamoci qualche domanda. Facciamo tutti schifo? Siamo tutti ladri? È così che vogliamo definire oggi la politica? Questo è un enorme. Questo è l'errore più grande che si possa fare. Vedete, la generalizzazione uccide la verità. La politica è la cosa più nobile che esiste. Ma se la politica è stata sporcata dalle persone sporche, noi dobbiamo allontanare quelle persone e noi dobbiamo ripulirla per la politica.
Specializzarsi nel mondo, nelle migliori università che esistono. da Oxford a Pechino, a Francoforte, eccellenze, ragazzi trentenni, Stanford, e sono tornati a investire qui, a Catania, nel catanese. Quei ragazzi sono la nostra bandiera, quei ragazzi vanno sostenuti, come tutti gli altri ragazzi vanno sostenuti. Allora, lo Stato deve fare la sua parte, deve investire nei più dei giovani, è vero, lo Stato deve dare ai giovani un'opportunità, è vero, lo Stato deve fare scelte politiche, e voi avete il potere di imporre a quello Stato di farle quelle scelte politiche, perché se in tempo di crisi i soldi sono pochi, in che cosa devo spendere, negli F-35 o negli asili? E dunque, io mi sento di lasciare questa scuola, questo quartiere, con la convinzione che la responsabilità è a doppio senso. Non si può solo chiedere alle istituzioni, ma accettare lo status quo. Bisogna reagire come sta facendo questa associazione, come sta facendo l'associazione GAFA, come sta facendo l'associazione Penelope, come stanno facendo gli insegnanti e tutta la società civile, che non si limita a subire, ma che vuole riprendersi in mano il proprio presente e il proprio futuro. Allora io vi dico, abbiamo un nuovo corso della nostra politica e dobbiamo essere tutti più esigenti. Solo così noi cambieremo rotta, non abbozziamo più.